è stato fatto, è stata una settimana molto intensa, anche partecipata da tante persone venute anche da fuori valle per ricordare l'8 dicembre del 2005. Sono ormai passati 11 anni, ma lo spirito di lotta esiste, anche perché la lotta è più che mai in atto. Quest'anno ci sono state tante iniziative, non c'è stata la tradizionale marcia attraverso la valle, ma tanti pezzi di una stessa marcia, per esempio i falò che sono stati fatti l'8 dicembre. Beh, partiamo dal mercoledì 7, in cui è stata inaugurata la mostra Un'asta per la libertà, dove, ma anche Non spegni il sole se gli spari addosso, era una mostra documentaria sui fatti di Genova del 2001 contro il G8 e in particolare sull'assassinio di Carlo Giuliani, che è diventato uno dei simboli anche della nostra lotta, non solo perché un assassinio rispetto a quello che era anche la nostra lotta contro la globalizzazione, contro un modello di sviluppo assolutamente indecente. Quindi già in sé conteneva quella prepotenza, quella violenza che noi in dosi minori però quotidianamente subiamo. E certo, questo l'hanno capito benissimo anche i genitori di Carlo, cioè Heidi e Giuliano, che ci sono vicini, che partecipano al nostro movimento, che sono venuti anche loro in valle per partecipare al nostro 8 dicembre. Il giovedì era il giorno dei fuochi, quindi i falò in luoghi diversi, il falò all'Aramà che si vedeva da tutta la valle, un altro falò è stato acceso a Chiomonte davanti ai cancelli, e con una grande partecipazione, grande ma anche controllata singolarmente, perché la valle era più che mai militarizzata, c'erano posti di blocco dappertutto, sia a Giaglione, dove poi doveva arrivare la fiaccolata, perché dopo il falò da Ramassi è partita una fiaccolata lungo i pendii, proprio sopra della zona della Clarea, sopra il cantiere, che doveva arrivare al campo base che abbiamo costruito sul sentiero di Giaglione, perché ormai alla centralina non può più arrivare la popolazione, perché tutte le volte chiudono i sentieri, dichiarano la zona rossa lungo tutti i sentieri, e noi di quella zona rossa possiamo percorrerne soltanto una parte, perché per il resto diventa inaccessibile alla gente comune. Allora, per evitare l'arrivo anche soltanto al campo base, ci sono stati dei posti di blocco davvero dappertutto, la gente è stata identificata, e sono state perquisite delle auto, lunghe code si sono formate anche sulle statali, sulla statale che porta al Moncenisio, per esempio, e questo è quanto. La gente è arrivata comunque sul posto, quasi tutti sono riusciti ad arrivare, e quindi loro non sono riusciti a rovinarci comunque quella serata e quella giornata. Il giorno, sempre l'8, però prima c'era stato anche un altro falò all'imbrunire a San Didero, prima del falò una passeggiata musicale sui terreni che dovrebbero essere espropriati per costruirci l'autoporto, con la presenza anche del sindaco di San Didero, e con questo momento conviviale all'interno del polivalente di San Didero. E venerdì 9, sempre la pericena ai cancelli della centrale di Chiomonte, con il falò che ci serviva per scaldarci. E lì ci sono andata anch'io, perché ho voluto dare anche visibilità alla mia evasione e quindi mi sono presentata ai cancelli, come sono andata poi alle 20:30 alla fiaccolata popolare con partenza dal campo sportivo di Giaglione. Anche lì non è stato facile accedere al campo sportivo perché nuovamente posti di blocco all'infinito che non hanno scoraggiato assolutamente le persone. La serata, la nottata è finita come sempre con i fuochi d'artificio, ma prima ancora che partissero i fuochi d'artificio sono partiti altri fuochi, decine e decine di lacrimogeni sparsi per i boschi, e quindi i fuochi di artificio li hanno fatti prima di tutto e come sempre i nostri sono magari luminosi, ma i loro sono pesantemente luminosi. Insomma, è normale repressione che conosciamo bene. Il sabato si è conclusa l'asta della mostra, un'asta per la libertà, con una grande presenza anche di compagne e compagni, con la presenza di Heidi e di Giuliano Giuliani, che hanno illustrato ancora la storia di Carlo, ma anche la storia di quel G8, e hanno partecipato con noi come sempre con grande affetto nei nostri confronti, ma anche con grande coraggio, perché dobbiamo pensare che per noi Carlo è diventato un simbolo, ma per loro era anche il loro figlio, il figlio che non vedranno più, il figlio che era la gioia della loro vita. Domenica poi è entrata al presidio Notab di Venaus e poi nel pomeriggio, anche lì devo dire con grande partecipazione, la presentazione del libro di un avvocato di Roma, Giovanni De Francesco, che è anche lui un notav che è venuto, continua a venire, ha contribuito economicamente, ma anche proprio dal punto di vista della presenza, della partecipazione e dell'apporto culturale alla nostra lotta. Il libro è Il Salento uccide, e quindi una denuncia forte rispetto alla devastazione ambientale e sociale del Salento da parte dei soliti grandi partiti trasversali degli affari, che sono opere pubbliche, ma sono anche fabbriche inquinanti che uccidono e poi uccidono le persone, uccidono la popolazione, ma uccidono anche i lavoratori. È la storia durissima di schiavi della terra, sempre più schiavizzati, di opere pubbliche che fanno morti perché chi li fa sono aggregati a cooperative assunte tra l'altro da pubblicamente, ma non controllate assolutamente, quindi una storia di ordinario sfruttamento. E in più c'è questo, quello che esce fuori ben chiaramente dal libro, questa specie di arrendevolezza di chi si lega ai luoghi comuni di un lavoro comunque, di un mondo che tanto non potrà cambiare, e quindi non porta quell'apporto anche di lotta che invece è fondamentale perché le cose cambino. Dalla discussione è venuto fuori comunque chiaramente che rispetto a questo non solo il Salento uccide, ma uccidono tutti i luoghi di questo nostro paese, ma più in generale di questo nostro mondo, là dove la popolazione non acquisisce, continua a sentirsi sconfitta e ad adeguarsi a questo senso della sconfitta, mentre quello che sarebbe sempre più necessario è proprio il conflitto. Quindi ancora una volta abbiamo parlato di conflitto popolare, conflitto che nasce da consapevolezza e che è l'unico strumento reale per cui si possa vincere su certo. Tutti i piani, sul piano del lavoro, sul piano della scuola, della salute e anche della protezione del territorio e di un modello di sviluppo diverso per un futuro che sia finalmente vivibile per tutti. Certo. Anche Un punto molto interessante che lui ha toccato è stato proprio l'occupazione militare di quei territori, militare nel senso che ci sono ampie zone recintate, cioè veramente militari, dove addirittura lui diceva c'è una zona occupata addirittura dalle truppe israeliane, sono le zone che erano puntate, no? Dove c'erano i radar puntati verso l'est già da lungo tempo e adesso servono per il controllo dei mari e il controllo delle coste dove si stanno sviluppando le nuove lotte e poi comunque è sempre un occhio di riguardo verso quel sud del mondo che fa tanto paura, continua a far paura a quel nord del mondo che non è solo e soprattutto un nord geografico ma è proprio un nord economico e un nord sociale.
Certo.
Così è finito con una domenica particolarmente interessante e adesso comincia una settimana in cui ci saranno dei processi, domani per esempio si apre il processo per i fatti del 28 di giugno dell'anno scorso, per cui tutti noi abbiamo arresti domiciliari, obblighi di firme e via dicendo, e mercoledì ci sarà la sentenza per nei miei confronti per il processo per evasione.
Okay.
Settimana sì, sarà anche una settimana importante dal punto di vista delle decisioni, chiamiamole istituzionali, perché la CAM intanto saranno ricevuti dalla Commissione Grandi Opere alcuni esperti e poi la Camera dovrà decidere se confermare o meno quella decisione che già il Senato ha preso di confermare appunto i cosiddetti accordi di Parigi e di Venezia per l'impegno economico dell'Italia e della Francia appunto per la costruzione della Torino-Lione. Quindi il Presidio Europa in particolare ha fatto questa proposta di invio a tutti quanti i deputati, alla Commissione ma anche ai deputati, di un documento dove il movimento ma anche i singoli cittadini chiedono che questi accordi non siano confermati e che il denaro previsto per l'Europa ma anche dallo Stato italiano e dallo Stato francese per la costruzione della Torino-Lione sia spostato su piccole opere utili, in particolare sulla messa in sicurezza dei territori, prima di tutto sulla ricostruzione dei luoghi alluvionati e dei luoghi terremotati.
Sì, che tra l'altro sono ancora senza container, insomma, quindi
esattamente.
Sarebbe
cioè,
anche urgente.
È il segno più evidente, cioè queste popolazioni stanno cercando di parare i colpi di disastri naturali che non sono colpa della cattiveria della natura, ma avvengono già in luoghi ampiamente dissestati e ampiamente urbanizzati, laddove non sono stati rispettati per esempio i luoghi di esondazione dei fiumi o dove è stato costruito proprio per speculazione edilizia in luoghi dove nei tempi antichi ci si guardava bene dal mettere anche solo una pietra fuori posto.
Sì.
Queste popolazioni si vedono parare i colpi soprattutto dalla partecipazione volontaria di giovani da tante parti d'Italia. Anche qui noi in valle abbiamo messo in campo un luogo dove abbiamo raccolto aiuti e ci sono alcuni dei nostri giovani che sono andati a portare aiuti, ma anche che vanno concretamente a portare aiuto per mettere almeno minimamente in sicurezza dei luoghi che sono ancora assolutamente pericolosissimi. Questo è proprio il segno, gente che che vive in container, e neanche in container, qualcuno vive ancora sotto le tende, laddove si vogliano sprecare 4 miliardi di soldi pubblici per fare un tunnel inutile, dannoso, che devasterà il futuro di tutti.
Certo. E sì, hai detto praticamente tutto, molto esauriente. Volevo chiederti degli appuntamenti al tribunale, se si sanno gli orari, ci sarà una presenza di anche così chi è a Torino.
Per domani sono solo i preliminari, quindi sarà
una cosa veloce.
Sì, una cosa veloce, non so se noi andremo in qualche modo. Mercoledì, anche perché è una cosa così, sono preliminari, non è ancora il momento vero e proprio del processo. Mercoledì alle 9 in aula 52 ci sarà questa sentenza che aspettiamo molto serenamente, già sapendo che comunque vadano le cose per quanto mi riguarda, ma anche per una scelta collettiva, sono ben determinata a non accettare ulteriori sanzioni, continuerò ad evadere, quindi sono più che mai libera, ormai mi sento non evasa ma libera. La cosa, da quanto è chiaro, per il fatto che in realtà aggravano le misure ma non hanno il coraggio di venire ad arrestarmi, ed è chiara anche per loro stessa missione, come è uscito dal processo, era la risposta giusta da dare, perché certo, esistono i padroni, anche perché esistono gli schiavi, e quindi molto umilmente da parte mia è stato un contributo ad un bisogno che ormai è sentito veramente da tutti, cioè anche rispetto a queste situazioni la miglior difesa continua ad essere l'attacco, anche perché noi rivendichiamo un diritto alla resistenza e alla lotta per un futuro migliore contro loro che invece rivendicano il diritto ad un'oppressione sempre più grande e alla negazione di qualsiasi futuro, senza senso di responsabilità alcuno per chi verrà dopo di noi. Per certo, cui è giusto farlo, e molto umilmente, ma anche molto con gioia, continuiamo a farlo.
Va benissimo, Nicoletta, grazie di tutto, e
a
risentirci e a rivederci anche i prossimi giorni.
Sicuramente,
le prossime
noi siamo
mattine.
Qui, la credenza è aperta e vi aspetta.
Ok, a presto.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.